We will start with the piano solo at 9:05, because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 9:05, scene one.
George Gershwin e Porgy and Bess, celebrazione dei 70 anni dell'opera, a cura di Aloma Bardi, in collaborazione con Icamus Europa. Seconda trasmissione. Gershwin interprete, pianista e direttore. Gershwin improvvisatore.
Vi parla Aloma Bardi. È questa la seconda di 5 trasmissioni create per Rete Toscana Classica in collaborazione con Icamus, dedicate al compositore americano George Gershwin, 1898-1937, in celebrazione dei 70 anni della sua opera Porgy and Bess, la cui prima rappresentazione avvenne a New York presso lo Alvin Theatre di Broadway il 10 ottobre 1935. I 5 appuntamenti in programma presentano molti ascolti musicali, inconsueti e rari, scelti tra registrazioni storiche d'archivio degli anni 20 e 30. Gran parte di essi offrono interpretazioni di lavori gershwiniani da parte dello stesso Gershwin, pianista virtuoso scintillante di grandi doti originali. Il programma di oggi si incentra su Gershwin interprete, in qualità di pianista e direttore, e Gershwin improvvisatore. La storia di Gershwin, pianista, interprete, improvvisatore, sull'opera altrui e sull'opera propria, ha inizio in una fase giovanile, quando era songplugger a Tin Pan Alley. L'attività di songplugger era quella che consisteva nel lavorare al pianoforte per 8 ore al giorno per i clienti delle ditte di vendita delle canzoni. Tin Pan Alley era una strada e quindi anche un quartiere di New York dove aveva sede all'inizio del secolo l'industria della canzone. Il pubblico, gli interpreti, i produttori venivano a sentire del materiale musicale e eventualmente ad acquistarlo. Quindi songplugger era l'attività di dimostratore, di esecutore di canzoni per gli acquirenti. Lavorando in questo modo, Gershwin sviluppò prestissimo capacità pianistiche sorprendenti, anche di improvvisatore, una pratica di frequentazione pianistica delle proprie melodie che sarebbe culminata e si sarebbe elevata a musica scritta e stampata successivamente nella creazione del songbook che ascolteremo nella quinta trasmissione di questa serie e che è appunto una rivisitazione di questa pratica a dei livelli ormai molto più alti, infatti siamo già nel 1932. Gershwin, a cominciare dal 1915 circa, perforò molti rulli di pianola, i quali avevano appunto le caratteristiche di riuscire a ricostruire, prima delle registrazioni elettriche, prima della diffusione del microfono, la pratica improvvisativa ed esecutiva dell'inizio del secolo. Recentemente, a cominciare dagli anni 80, molti studiosi hanno lavorato, pianisti, ricercatori, hanno lavorato su moderne ricostruzioni, trascrizioni dei rulli di pianola e delle loro caratteristiche. In primo luogo la studiosa e pianista americana Artis Woodhouse, del cui lavoro ascolteremo degli esempi nel corso di questa trasmissione. Quindi procederemo all'ascolto di rulli perforati di Gershwin nelle moderne ricostruzioni e trascrizioni dei rulli di pianola pubblicati a cominciare dagli anni 80 e poi negli anni 90 da Artis Woodhouse e George Litterst negli Stati Uniti. Ascolteremo George Gershwin in Rhapsody in Blue con dei rulli realizzati dal 1925 al 1927. Quindi, tra gli arrangiamenti di melodie con interpolazioni improvvisate, secondo l'uso dell'epoca, i 2 songs, That Certain Feeling e Swanee, tra i capolavori e le maggiori celebrità della produzione canzonettistica di Gershwin, e ancora tra i songs di Gershwin interpretati dall'autore, So Am I e Sweet and Low Down, nelle realizzazioni di Artis Woodhouse. Questi ascolti musicali saranno introdotti da un testo scritto dallo stesso Gershwin, il primo di una serie che presenteremo nel corso delle nostre trasmissioni. Gershwin scrisse numerosi articoli su quotidiani, riviste e volumi di saggi di diversi autori nei quali esprimeva le motivazioni della sua arte, la propria consapevolezza. Non sono mai più stati studiati e raccolti negli Stati Uniti. Li trovate nella mia versione italiana nel volume Gershwin a cura di Gianfranco Vinai, pubblicato nel 1992 da EDT, edizione di Torino, casa editrice che qui ringrazio sentitamente di averci concesso libertà nella diffusione radiofonica degli scritti di Gershwin. Prima lettura di passi dal saggio di Gershwin, quindi, dal saggio The Composer in the Machine Age, il compositore nell'era della macchina, scritto e pubblicato nel 1930. Gli argomenti saranno la definizione dei concetti di modernità nella musica, dinamismo, nazionalismi, americanità musicale, influenze del jazz, elementi essenziali per comprendere Gershwin e gli ascolti musicali che seguiranno. Procediamo quindi all'ascolto, prima della musica di Gershwin, degli scritti raccolti da il compositore nell'era della macchina e li ascoltiamo dalla voce di Ivano Bini.
Senza dubbio la musica americana moderna è stata influenzata dalla moderna musica europea. Però mi sembra che i compositori europei moderni, a loro volta, abbiano ricevuto gran parte dei loro stimoli, ritmi e impulsi dall'America dell'era della macchina. Essi hanno una tecnica musicale di tradizione molto più antica, che li ha aiutati a tradurre con una certa chiarezza in termini musicali i contenuti che sono nati qui. Essi sanno esprimersi con maggiore scioltezza. L'era della macchina ha praticamente influenzato tutto. Non intendo dire solo la musica, ma tutto, dalle arti alla finanza. La macchina non ha tanto inciso sulla nostra epoca influenzando la forma quanto il tempo, la velocità, il suono. Essa mostra la sua influenza sul suono ogni volta che i compositori si servono di nuovi strumenti per imitarne i vari aspetti. Nel mio American in Paris ho usato 4 trombe di taxi per creare un effetto musicale. George Antheil ha usato di tutto, compresi eliche di aeroplani, campanelli, tasti di macchine per scrivere e così via. Possiamo inoltre usare i vecchi strumenti per ottenere effetti moderni. L'unica cosa importante nella musica sono le idee e il sentimento. Le diverse tonalità e i diversi timbri non hanno significato se non nascono dalle idee. Non molti compositori hanno idee. La maggior parte di loro sa usare strumenti strani, ma per questo non c'è bisogno di idee. Chi abbia idee e ispirazione scriverà la grande musica del nostro tempo. Non credo possa esistere una composizione musicale meccanica senza sentimento, senza emozione. La musica è un'arte che ci tocca direttamente attraverso le emozioni. Meccanismo e sentimento dovranno procedere di pari passo, così come un grattacielo e al tempo stesso trionfo della macchina, straordinaria esperienza emotiva, quasi mozzafiato. Non solo la sua altezza, ma anche la massa e le proporzioni sono il risultato di un'emozione, oltre che di un calcolo. È difficile determinare a quali duraturi valori il jazz abbia dato il suo contributo dal punto di vista estetico, perché jazz è una parola che è stata usata per almeno 5 o 6 tipi differenti di musica. E in verità è un conglomerato di diversi elementi. C'è qualcosa del ragtime, del blues, del classico e degli spiritual. Fondamentalmente è una questione di ritmo. Dopo il ritmo, per ordine di importanza, vengono gli intervalli musicali che sono tipici di quel ritmo. In fondo, non c'è niente di nuovo nella musica. Sostenevo anni fa che c'è pochissima differenza nella musica di nazioni diverse. C'è appena quel piccolo tocco di individualità. Un paese può preferire un particolare ritmo o un intervallo come quello di settima. Su ciò pone l'accento e tali elementi finiscono per identificarsi con quella certa nazione. In America il ritmo prescelto si chiama jazz, ma jazz è musica. Usa le stesse note che usava Bach. Quando lo si esegue in altre nazioni, viene chiamato americano. Quando lo si esegue in un altro paese, suona falso. Il jazz è il risultato delle energie immagazzinate dall'America. È un genere di musica molto energetica, rumorosa, impetuosa e perfino volgare. Una cosa è sicura. Il jazz ha dato davvero all'America un contributo di valore duraturo. Ha espresso quello che noi siamo. Certo, esso è soltanto un elemento, non è tutto. Una intera composizione scritta, secondo i moduli del jazz, non potrebbe sopravvivere.
Thank you. Thank you.
Abbiamo ascoltato registrazioni d'archivio di Gershwin e sono risaltate ampiamente le loro caratteristiche tra musica scritta e musica improvvisata. Questo è un elemento fondamentale per quanto riguarda la comprensione del pianismo gershwiniano, la definizione di un confine che rimane incerto tra lavoro scritto, lavoro improvvisato, lavoro manipolato, variato, espanso dalla continua frequentazione pianistica di Gershwin. Quindi abbiamo sentito degli esempi di moderni tentativi di ricostruire le incisioni storiche, di trascriverle e riprodurle nell'esecuzione. Continuiamo adesso con ascolto di registrazioni d'archivio di Gershwin per pianoforte e orchestra della Second Rhapsody, la seconda rapsodia, e ascolteremo la registrazione delle prove del 26 giugno 1931. Gershwin è il solista e dirige l'orchestra dal pianoforte. Passando all'ascolto successivo, a tentativi moderni di ricostruire le incisioni storiche di Gershwin, di trascriverle e di riprodurle nell'esecuzione sul moderno pianoforte, procederemo ad un ascolto del pianismo di Jack Gibbons, dalla serie The Authentic George Gershwin, il George Gershwin autentico, cioè come realmente lui eseguiva e come suonava la sua musica, una serie prodotta dal pianista Jack Gibbons dal 1992 al 1997, e ascolteremo uno degli ultimissimi songs composti da Gershwin per il film hollywoodiano The Goldwyn Follies, appunto nel moderno tentativo di ricostruirne l'interpretazione gershwiniana, che è quello di Jack Gibbons. Il song è un esempio luminoso di arte della semplicità. La musica è introdotta da una seconda lettura di scritti di Gershwin. Quindi questo ci fa capire ancora meglio la corrispondenza del saggio gershwiniano con il suo stile, che lui intendeva appunto spiegare. Procediamo dunque alla seconda lettura di passi dal saggio di Gershwin, The Composer in the Machine Age, il compositore nell'era della macchina, nel 1930, dove Gershwin tratteggia con luminosa chiarezza il tema a lui caro e perfettamente inserito nel contesto americano dell'epoca, della musica come scienza delle emozioni. La lettura è affidata a Ivano Bini.
La musica è un fenomeno che secondo me ha un marcatissimo effetto sulle emozioni. I risultati possono essere dei più disparati. Essa ha il potere di indurci ai più svariati stati d'animo. La musica è divenuta un importantissimo elemento di civiltà. E una delle principali ragioni sta nel fatto che non si ha bisogno di essere istruiti per apprezzarla. La musica può essere apprezzata da una persona che non sa leggere né scrivere, così come da gente dotata della più evoluta forma di intelligenza. La musica sta entrando nell'uso medico. Produce una certa vibrazione da cui sicuramente deriva una reazione fisica. Si finirà per trovare e utilizzare per ogni persona la vibrazione appropriata. Mi piace pensare alla musica come a una scienza delle emozioni. Il compositore, a mio avviso, è stato molto avvantaggiato dalla riproduzione meccanica della musica. La musica è scritta per essere udita e ogni strumento concepito affinché contribuisca a farla udire più frequentemente da più ascoltatori reca vantaggio a chi la scrive. La radio e il fonografo possono essere dannosi, nel senso che imbastardiscono la musica, mettendo in circolazione tanta roba scadente. Ma non sono dannosi per il compositore, anzi, più la gente ascolta la musica, più diventerà capace di giudicarla e riconoscerne il valore. Quando si parla di musica fatta a macchina, comunque, non si parla di musica nel senso più alto, perché, indipendentemente da quanto il mondo sarà conquistato dall'era della macchina, la musica dovrà essere creata nella stessa vecchia maniera. L'era della macchina può modificare soltanto i processi di distribuzione della musica. I compositori devono comporre come si faceva un tempo. Nessuno ha scoperto un nuovo metodo per scrivere musica. Usiamo ancora i vecchi segni, i vecchi simboli. Il compositore deve realizzare da sé il suo lavoro in tutto e per tutto. Nella composizione musicale il lavoro fatto a mano non potrà mai essere sostituito da qualcos'altro. Se mai la musica diventasse fatta a macchina in tal senso, cesserebbe di essere arte.
Thank you.
abbiamo ascoltato il song di Gershwin, Love Walked In. Possiamo tradurre questo titolo, Quando entrò l'amore, quando l'amore comparve, nell'esecuzione di Jack Gibbons, e prima ancora abbiamo ascoltato Second Rhapsody di Gershwin in una registrazione storica delle prove effettuate il 26 giugno 1931, dirette dall'autore. Gershwin era il solista e dirigeva l'orchestra dal pianoforte. Si conclude con questo esempio di gershwiniana arte della semplicità il programma odierno. Gershwin interprete, pianista e direttore, Gershwin improvvisatore. La seconda parte della serie di trasmissioni su George Gershwin in celebrazione dei 70 anni di Porgy and Bess. Dal materiale oggi presentato, rulli di pianola, registrazioni, interpretazioni pianistiche, direzioni d'orchestra, riflessioni scritte di Gershwin, emerge la chiarezza del disegno compositivo e interpretativo gershwiniano, la sua consapevolezza. La prossima trasmissione avrà per contenuto Gershwin e i suoi modelli, tema importante e essenziale per un compositore passato alla storia come fattosi da sé, il suo talento e la sua arte nati dal niente. Da Aloma Bardi, grazie dell'ascolto.
We will start with the piano solo at 9:05 because the piano has a solo lasting about 2 minutes, which we will not waste time with now. 9:05, scene 1.
Abbiamo trasmesso George Gershwin e Porgy and Bess, celebrazione dei 70 anni dell'opera, a cura di Aloma Bardi, in collaborazione con Icamus Europa.